Eccoci qua, buonasera amici di Radio Incredibile. Io sono Andrea, ci conosciamo per qualche podcast che avete ascoltato su Radio Incredibile e veniamo alla prima assoluta di Io divulgo forte in diretta su Radio Incredibile. E questa sera, appunto, per parlare un po' di scienza, ho chiamato un mio amico, posso dire, un professore universitario di matematica, che è appunto il professor Alberto Saracco, con il quale parleremo un pochino di vari aspetti della matematica. Ecco, ben arrivato Alberto, ben trovato.
Ciao Andrea.
Buonasera. Ecco, salutiamo il professor Alberto Saracco, professore dell'Università di Parma, professore di geometria, e in questo caso sia matematico, ma anche, poi vedremo, toccheremo altri aspetti un po' più ludici delle tue passioni e della tua anche esperienza lavorativa. E stasera con noi a farci compagnia c'è la presidente dell'associazione, Valeria, che è dentro con noi.
Ciao a tutti.
Ciao Valeria,
ben trovata. Buonasera.
Ciao.
Niente,
ciao,
allora.
Ciao professori, mi viene voglia di prendere appunti, però ok.
Vabbè, tanto registriamo.
Ok.
Quindi non serve. Poi potresti sbobinare come si faceva una volta, ma non so se si fa più, se gli studenti di oggi lo fanno più. Io mi sono sbobinato un sacco di lezioni di fisica 1, soprattutto.
Adesso lo fa YouTube in automatico, no? Bisogna solo correggere qualche parola.
Ma si può scaricare, perché puoi scaricare i sottotitoli automatici? Ma questo, vedi, queste sono cose che devo scoprire, perché da studente, se l'avessi scoperto, mi sarei risparmiato un sacco di pomeriggi.
Mi pare di sì, ai miei ingegneri carica i sottotitoli in automatico, poi capisce una parola ogni 5 di algebra lineare, ma pazienza.
Ma quella immaginare. È la materia che è così, però.
Allora, proviamo a venire un po' al sodo. Allora, in questi giorni, diciamo, di reclusione forzata, con Radio Incredibile stiamo toccando vari aspetti. Allora, ci era venuto in mente, anche per, diciamo, un'intervista finita male per un mio misunderstanding tecnologico con Alberto, che alla fine non siamo riusciti a creare un podcast per Radio Incredibile, è venuta fuori questa possibilità di, appunto, parlare in diretta un pochino di matematica. E mi era venuta in mente questa cosa. In questi giorni in cui sentiamo tante notizie scientifiche pseudotali, no? Perché ogni tanto vengono fuori anche cose strane. Oggi leggevo dei medici che si sono un po' arrabbiati perché è venuta fuori la notizia dell'eparina, e diceva: noi veramente l'eparina abbiamo cominciato a usarla dall'inizio della malattia, diciamo così. Quindi queste cose che ogni tanto giornalisticamente vengono fuori. E la cosa che più emerge, però, scientificamente parlando, se vogliamo, sono i numeri, perché noi sì, magari ci interessiamo del vaccino, ma tanto ci dicono che sarà pronto fra 6 mesi, oppure ci interessiamo della cura, ma tanto deve partire la sperimentazione, quindi non ci sono i risultati immediati che vediamo, sono i numeri, cioè noi vediamo quanti malati nuovi ci sono ogni giorno, quanti guariti ci sono, e anche, diciamo, numeri più tragici. Allora, diciamo così, con Alberto volevamo un po' parlare, ecco, di come si lavora su questi numeri, cioè basta dare dei totali, se c'è qualcuno dietro che in qualche modo manipola, ma non in senso negativo, queste informazioni, cioè le manipola per estrarre dei dati che abbiano un valore, per validare questi dati, oppure, diciamo, ci danno in pasto dei meri conteggi. Questa era un po' la domanda che volevo fare su questo, ecco, pur sapendo che, diciamo, magari il nucleo dell'attività di Alberto è un altro, però voglio dire, di numeri parliamo e condividiamo. Via.
Sì, per iniziare metto le mani avanti. Io sono un matematico puro. Sono un geometra complesso, mi occupo di geometria complessa, geometria ipercomplessa, geometria differenziale, tutta roba che con la realtà ha poco a che fare. la cosa più applicata che avevo fatto fino a poco tempo fa erano delle cose che possono forse essere applicate alla fisica teorica, quella della cosmologia, quella che tanto applicata non è. Fino a poco tempo fa, perché in realtà l'anno scorso a dicembre è uscito un mio articolo su un problema di matematica elettorale, di che forma bisognerebbe dare ai distretti elettorali perché le cose siano più eque e non siano manipolate ad hoc dal politico di turno. Quindi in realtà qualcosina di applicato ho fatto, ma sicuramente niente che abbia a che fare con dinamica delle epidemie, che conosco soltanto perché ho dei colleghi che lavorano su queste cose e quindi ho sentito raccontare anche banalmente soltanto delle tesi di laurea ad alcuni nostri studenti dell'Università di Parma che lavorano con i miei colleghi del gruppo di fisica matematica, o semplicemente perché ovviamente in questo periodo mi sono informato, ho iniziato ad andare in giro a spulciare anche articoli scientifici oltre ad articoli divulgativi per cercare di capirne di più. Però sicuramente una cosa che ho notato molto all'inizio dell'epidemia è stato il fatto che tra i miei contatti Facebook, quelli che erano più allarmisti, che avevano più paura della situazione, in un certo senso che prevedevano come sarebbe andata a finire, cioè tutti chiusi in casa per un periodo bello lungo, erano quasi tutti matematici e fisici, ovvero persone che i numeri li masticano e soprattutto che hanno idea di che cos'è una crescita esponenziale. Infatti, proprio all'inizio, mi pare l'8 o il 9, o il 9 marzo, comunque prima del lockdown, ho scritto di getto un articolo insieme a Maurizio Codogno, che si è laureato in matematica e in informatica, è un matematto, lui dice, si occupa di divulgazione da tantissimo tempo. Mi ha scritto un articolo a quattro mani per cercare di spiegare che cos'è la crescita esponenziale e perché questa crescita esponenziale ci faceva tanta, tanta paura. Il problema era che non c'era un vaccino e quindi semplicemente la dinamica iniziale di una qualsiasi popolazione in abbondanza di risorse, ma può essere una popolazione di conigli in un'isola con tanti cavoli, può essere una popolazione di batteri in un corpo umano appena colonizzato in cui non ci sono le difese immunitarie, può essere una diffusione di una malattia all'inizio quando non c'è ancora un'immunità e ci sono tante risorse a disposizione, all'inizio le crescite delle popolazioni sono di tipo esponenziale, il che vuol dire che all'inizio sembrano crescere poco, ma molto velocemente le cose cambiano e la crescita diventa molto grande. Questo ce ne siamo accorti quasi subito e fondamentalmente secondo me la matematica è stata molto importante nella fase iniziale per cercare di segnalare Houston, abbiamo un problema. Poi dopo le cose diventano più complicate perché i modelli diventano più complicati, bisogna iniziare a tenere conto di tantissime cose e soprattutto mentre le crescite esponenziali si combinano bene tra loro, non importa tanto che abbiamo più malati in Lombardia, meno in Emilia-Romagna, meno in Veneto, un po' nelle Marche, non è tanto importante perché tanto se sommi insieme tanti esponenziali viene un esponenziale, viene una cosa di quel tipo. Se invece le cose iniziano a cambiare, ci sono quelli che si chiamano gli effetti di saturazione, quelli che abbiamo aspettato e abbiamo cercato di anticipare, ovvero il famoso flesso della curva, passare da convessa a concava, cercare di appiattirsi, raggiungere il massimo dei contagi giornalieri, eccetera, eccetera. Beh, quando succedono queste cose, le funzioni non si sommano più tanto bene tra loro. Allora inizierebbe ad essere il caso di avere i dati disaggregati, capire cosa succede in una regione, cosa succede in un'altra, capire cosa succede in un luogo di contagio, cosa succede da un'altra parte. Inoltre, nella prima fase, anche avere dei dati molto sbagliati non è un grosso problema, perché tanto la crescita esponenziale non cambia poi molto. Invece, nelle fasi più avanti, per fare le previsioni, avere del rumore, degli errori sui dati può essere problematico. E questo è esattamente il motivo per cui ultimamente non si riesce a capire bene quando è che ci sarà il picco, se il picco c'è stato, sembra che ci sia stato, sarà tra tre giorni, è stato tre giorni fa, perché i dati arrivano in maniera molto caotica e arrivano soprattutto misurati in modo diverso dai vari servizi sanitari regionali. È anche difficile fare paragoni tra una nazione e l'altra, perché ognuno misura le cose a modo suo. Non solo i contagiati che dipendono dai tamponi fatti, ma anche addirittura gli ospedalizzati, perché se uno decide di ospedalizzare solo chi è molto grave e un altro decide di ospedalizzare chiunque, i dati sono diversi. E perfino i morti, sappiamo appunto che in alcune zone i morti possono essere 2, 3 o anche 4 volte rispetto a quelli dichiarati. Quindi i dati possono mentire, i dati possono essere molto utili, i dati ci servono per analizzare, ma bisogna trattarli con molta molta attenzione.
Beh, in tutti i modelli c'è un problema di valori a contorno, no? Insomma, un po' tutti i problemi, quindi ecco, è importante avere il quadro preciso, anche perché poi se abbiamo troppi parametri da valutare possiamo far venire fuori tutto il contrario di tutto, quindi ecco,
esattamente. C'è un problema. Una frase famosa, c'era Richard Feynman che diceva: se mi date quattro parametri liberi con cui giocare, vi disegno un elefante; se me ne date 5, gli faccio muovere la proboscide. Il problema di tutti questi tentativi di fittare questi dati, soprattutto se non c'è un modello forte dietro che spiega che forma deve avere questa funzione, è che con i dati posso più o meno disegnare qualunque cosa, ma non, questo non vuol dire che la curva che ottengo predirà qualcosa sul futuro. C'era qualcuno che diceva che fare previsioni è molto difficile, soprattutto sul futuro.
E un ultimo aspetto di questa cosa, allora, io sono di origine un fisico, ho avuto qualche puntata nella matematica, ma soprattutto per la parte, diciamo, di formazione mia come docente, con alcuni statistici. Il famoso parametro R, diciamo che è quello che dovrebbe dare idea della contagiosità della malattia, se non ho capito male, cioè dovrebbe essere un indice che ci dice dobbiamo farlo scendere sotto a 1, se non ricordo male, perché a quel punto vorrebbe dire che i contagi sono diminuiti in maniera sostanziale, cioè il famoso esponente dell'esponenziale, se vogliamo, giusto?
La base dell'esponenziale.
È la base
dell'esponenziale. Perché fondamentalmente R con 0 ci dice in condizioni base, nelle condizioni iniziali in cui tutta la popolazione è suscettibile, mediamente una singola persona quanti ne infetta. Per il morbillo questo numero, se non ricordo male, è 15, per l'influenza stagionale è 1,3-1,4 a seconda dei vari ceppi, per invece il coronavirus è 2,4-2,6. Con questi numeri, soprattutto la cosa interessante è che, sapendo questo parametro riproduttivo di base, si sa già calcolare quando è che ci saranno gli effetti di saturazione, ovvero quando si fermerà il contagio. C'è una formula anche abbastanza semplice, si trova su Wikipedia molto facilmente, e con un parametro di 2,5 la popolazione che verrà infettata totalmente è il 60%, il che vuol dire che se non facciamo nulla e lasciamo di girare il virus, a un certo punto sì, l'infezione, l'epidemia si blocca, ma si blocca perché abbiamo raggiunto un certo numero di infetti. Questo numero per l'Italia è 36 milioni di persone. Se davvero appunto muore anche soltanto l'1% dei contagiati, vuol dire 360.000 morti, ma soprattutto il problema è quelli che invece stanno male e hanno bisogno di un ospedale. Se li abbiamo tutti assieme, i morti non sono 360.000, ma sono tutti o quasi tutti quelli che hanno bisogno di un ospedale, e quindi si parla di un certo numero di milioni di morti. Certo. Quindi è questa la cosa problematica. Ah, anche per l'influenza ha un numero molto più basso, il morbillo invece ha un numero molto più alto, il che vorrebbe dire che il morbillo con 15 vorrebbe dire che infetterebbe, lasciato libero, circa il 95% della popolazione. Perché questo non accade? Perché la popolazione è vaccinata, e chi è vaccinato è come uno che ha già contratto il morbillo. Quindi se abbiamo il 95% della popolazione vaccinata, praticamente il morbillo non si diffonde.
Quindi anche
il problema è che qua il vaccino non ce l'abbiamo, esatto. Mentre anche per l'influenza stagionale c'è, oltre al fatto che è un numero riproduttivo di base molto più basso.
Quindi anche il problema della come si dice, della quello che ponevano il premier inglese Johnson, del discorso dell'immunità di gregge, di lasciar fare perché c'è l'immunità di gregge, diciamo, non regge dal punto di vista neanche, diciamo, modellistico, perché comunque ti becchi
funziona a un certo punto. A un certo punto le crescite esponenziali in natura non esistono, perché non, niente può crescere illimitatamente. Quindi a un certo punto le cose si fermano. Anzi, io faccio sempre questi esempi ai miei studenti di farmacia, che sono molto contenti. Ovviamente è una disgrazia, però l'anno prossimo penso che mi ascolteranno quando gli parlerò di funzioni esponenziali e di funzioni logistiche, perché capiranno che servono a qualcosa. Ma tutte le volte che gli faccio gli esempi delle crescite esponenziali, gli dico c'è qualcosa che non funziona in un modello che predice una crescita esponenziale, perché a un certo punto si ferma. A un certo punto si deve fermare, ma non è che si ferma perché per motivi strani, perché non può crescere oltre un certo tot. Il problema è che se si ferma e fa una milionata di morti, forse non è un ottimo modo per fermarlo. Anche un altro modo per fermarlo potrebbe essere sganciare una bomba nucleare, far saltare in aria il pianeta e finisce domani il problema del coronavirus.
Perché dobbiamo togliere le risorse, come dicevamo prima, cioè dobbiamo togliere il cibo alla gente, in questo caso il virus, perché prima parlavamo di conigli. Senti, vabbè, io ricordo che il tuo articolo sull'esponenziale di cui parlavi prima sta sul sito di MadMax, che è la parte divulgativa della SIMAI, che è la Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale, l'ho detto bene?
Sì, ma anche di tutte le società matematiche italiane, anche del BUMI, Unione Matematica Italiana, AIRO, Associazione Italiana Ricerca Operativa, e anche quella di Logica, che non mi ricordo la sigla, quindi chiedo scusa.
Ed è un sito, diciamo, fortemente divulgativo, nel quale appunto parla di matematica utilizzando un linguaggio molto tranquillo, molto accessibile a tutti, ma con una, come posso dire, dignità scientifica molto elevata, no? Il referente, qui correggimi se sbaglio, perché poi io vado, dovrebbe essere Roberto Natalini, no?
Esatto, è lui che l'ha messo in piedi 11 anni fa il progetto, ed è lui che è il grande capo da allora.
Legato anche ad altri progetti come Comics and Science di CNR Edizioni insieme a Andrea Plazzi, insomma, ecco, diciamo, mi posso permettere di dire un'eccellenza nella divulgazione scientifica aperta al grande pubblico, perché veramente, per esempio, quello di Comics and Science è stato un colpo di genio che sta portando il mondo del fumetto e quello della scienza a una grande vicinanza. Parlando di fumetti, ecco, e agganciandomi all'esponenziale, siccome anche tu sei un appassionato di fumetto, io e Alberto faccio un po' di storia così. Io e Alberto siamo conosciuti lo scorso settembre a Camerino a un convegno che parlava di comunicare la matematica. E Alberto ha presentato questo lavoro che lui ha fatto sulla matematica all'interno dei fumetti della Disney, che tra l'altro si era precedentemente concretizzata nella collaborazione con Francesco Artibani per la scrittura di un soggetto, una sceneggiatura di una storia di Paperi, che era I Ponti di Quackenberg, giusto?
Esatto.
Tutto. Meno male, perché
hai studiato, ho studiato.
La base e l'esponente.
Ho sbagliato la base e l'esponente, ma perché?
Prof!
Speriamo che non ci siano i miei studenti all'ascolto. Ma però è bello sbagliare, no? Perché fa vedere che non sei. Che ogni tanto le puoi dire pure tu le castronerie.
Ma è inevitabile. Il problema è quando vengono registrate. Il fatto che non mi piace la didattica a distanza è anche questa, che le castronate che dico rimangono in video.
Vabbè, però quelle di stasera da parte mia sono tranquille, ne dico di peggio.
Scherzo, amico, io scherzo.
Allora, l'esponenziale, appunto, trattato in maniera seria anche sugli articoli di MadMax da Alberto, l'esponenziale che però è stato, diciamo così, il tema con il quale Alberto, in questo tempo di reclusione forzata, ha cominciato una mini rubrica su YouTube che si chiama proprio Un matematico prestato alla Disney.
Sì.
E nel primo numero, nel primo podcast, nel primo video, si è parlato di esponenziale. Quindi, diciamo, intanto ti chiedo di contestualizzare, cioè, del sia un po' la parte matematica, ma anche la parte fumettistica, perché, ecco, so che è una cosa che ti piace molto, e poi di fare l'esempio che usa uno dei grandi della scrittura del fumetto dei Paperi, che è Don Rosa, per parlare dell'esponenziale, che poi in realtà è una, come posso dire, è una storia, una leggenda medio orientale, se non ricordo male, indiana.
In realtà è Martina che parla dell'esponenziale, Don Rosa l'ho sfruttato per lo zero.
Ah, okay. Un errore stasera, non mi vorrà più la Presidente.
No.
Vabbè, comunque anche Don Rosa è un grande nome, anche Don Rosa è un grande nome, l'ho citato nella terza puntata. Sì, innanzitutto voglio dire che il titolo Un matematico prestato alla Disney è come mi ha definito Roberto Natalini un anno fa, una volta su Mad Maz. Doveva citare un articolo che avevo fatto io e aveva scritto Alberto Saracco, ormai un matematico prestato alla Disney. Mi era piaciuto molto e quindi ho deciso di riutilizzarlo. No, semplicemente ho iniziato questa serie di video per due ragioni. La prima ragione è che a me piace tantissimo divulgare e parlare di matematica e quindi vado tantissimo in giro, appunto ho organizzato una cosa che è quasi un tour da rockstar, il Quackenberg in tour, con cui ho girato l'Italia, appunto sono stato a Camerino, ma sono stato solo nel mese di febbraio, prima che ci fosse il lockdown, sono stato ospite dell'Università di Firenze, dell'Università della Basilicata e dell'Università del Salento, quindi giro parecchio.
Io ho visto la tua conferenza in Finlandia su YouTube.
Sì, su YouTube ci sono una mia conferenza in Finlandia, in inglese, all'Università di Jyväskylä, e una conferenza che ho tenuto all'Università di Bologna. Ma ho girato veramente tanto, mi chiamano quasi solo per fare matematica e fumetto perché diverte molto l'argomento, ma in realtà ho una decina di temi diversi di cui mi diletto a parlare di matematica. E mi piace tantissimo fare questo, ed essere chiuso in casa e non poterlo fare un po' mi dava fastidio, allora ho deciso di vincere la mia ritrosia contro le nuove tecnologie e provare a fare qualcosa, fatto male, fatto con le mani, ma intanto iniziare a farlo. Dalla prima alla quarta puntata devo dire che la mia abilità tecnologica è un po' migliorata, intanto adesso si sente quello che dico rispetto alla prima puntata,
che la prima è un bel vantaggio. Sussurrata, ho avuto l'impressione che esatto, ci fosse esatto. Qualcuno che dormiva nell'altra stanza.
Sì, invece nella terza si sente così bene che si sentono i miei figli che giocano a calcio sul terrazzo e che urlano il punteggio a cui sono. E quindi il problema di audio è stato risolto in un certo senso. Cosa dicevo? Sì, quindi da un certo punto di vista è nata da questa cosa, e dall'altro punto di vista è nata dal fatto che in questo periodo devo comunque registrare le lezioni per i matematici che seguono il mio corso e gli ingegneri che seguono il mio corso. Tengo due corsi questo semestre e quindi ho dovuto comunque imparare a registrare le lezioni, eccetera, e poi ho iniziato a metterle su YouTube perché veniva più comodo. E quindi una volta che ho imparato a fare quello ho detto, ma posso mettere anche lì, disponibile a tutti, anziché solo per i miei studenti, delle cose divulgative. Proviamo e vediamo come va. E quindi così è partita. Per quanto riguarda la mia passione per il fumetto Disney, beh, la passione per il fumetto Disney è una cosa di famiglia. E io in casa ho circa 1800 numeri di Topolino, oltre a svariati numeri di altre riviste della Disney, perché era abbonata mia zia, poi mia mamma, mio zio, poi c'è stata una piccola pausa, mi sono abbonato io, poi mio fratello che ha 10 anni meno di me, mio fratello ha smesso, ma 7 anni dopo è iniziata mia figlia, e quindi ho una bella collezione. L'ho dovuta un po' spartire con con mio cugino e con mio fratello, ma mio fratello si, io mi sono preso i topolini e mio fratello si è preso PK, Mickey Mouse Mystery Magazine e
no. Tutto
e quindi i topolini sono rimasti a me.
E qual è il tuo personaggio preferito? Domanda...
Da piccolo il mio personaggio preferito era sicuramente Zio Paperone, mentre da grande è diventato Paperino. Sicuramente sono un tipo da paperi. E infatti i miei primi quattro interventi su matematica nel fumetto Disney sono tutti di paperi. La storia che ho scritto con Francesco Artibani, nonostante fosse di topologia, quindi topi e topologia stava bene, è di paperi e topologia, perché volevo assolutamente i paperi. E anzi, sono molto contento perché i due personaggi principali della storia, insieme a Pico dei Paperis, trasformato in un Eulero dei Paperis per l'occasione, sono Paperino e Paperone. Quindi
che
sono
poi
molto
oggi è compleanno di Eulero.
Esatto!
Ah, oggi è compleanno di Eulero.
Grazie, grazie.
È vero, 15 aprile.
E anche alla tecnica ha dato molto, quindi...
Io c'ho qualche come posso dire, qualche incubo ancora legato agli angoli di Eulero quando facevamo le rotazioni con le matrici, però
meccanica, diciamo, razionale.
Esatto.
Io infatti faccio finta di svenire.
No, e quindi allora raccontaci l'esponenziale, diciamo, raccontata da Martina, che mi perdonerà, ma anche io sono stato un lettore di Topolino in tenera età, poi dopo sono passato a quella che è stata un po' la rivista del fumetto cattolico per eccellenza, che era il Giornalino della San Paolo, in cui è cresciuta tanta gente, e adesso la passione, però ho ripreso a seguire Topolino quando hanno cominciato a fare Comics and Science, quindi è stata, perché diciamo l'associazione gemella di Radio Incredibile, che è Dimensione Fumetto, segue un po' il settore scienze a fumetti, infatti ecco, c'è l'intervista ad Alberto che abbiamo realizzato il mese scorso, e poi ogni tanto mi diletto nell'andare a scovare anche qualcosa che il pubblico magari conosce poco, perché già la scienza si conosce poco, il fumetto viene considerato una sorta di Cenerentola delle arti, mettiamo insieme le due cose. È vero, Carlo ci ricorda che è anche il compleanno di Leonardo il 15 aprile, grazie Carlo.
Grazie Carlo.
E niente, allora ecco, volevo entrare un pochino nei temi che hai toccato in queste quattro per ora pillole.
Sì.
In particolare l'esponenziale, ecco, per
intanto dico quali sono i temi delle quattro e poi racconto qualcosa. Vai. Sull'esponenziale, come l'ho raccontato. Temi delle prime quattro puntate sono la prima, l'esponenziale, partendo dalla storia Zio Paperone, il tredicesimo invitato di Guido Martina. La seconda è l'uguaglianza, un concetto cardine della matematica, ma di tutta la scienza, partendo da una storia breve di Cortegiani disegnata da Cavazzano, un grande nome della Disney, una storia di una sola pagina, una storia gag su Paperoga. La terza è ho parlato dello zero e del sistema di numerazione posizionale, che è una delle cose che ci permette anche di parlare oggi, perché i computer senza lo zero farebbero ben poco. Ed è una storia di Don Rosa, Zio Paperone e il tesoro dei 10 avatar. E invece la quarta è una storia di Fausto Vitaliano, che è l'altro animatore insieme a Francesco Artibani della serie Topolino Comic and Science. Una storia però antecedente al periodo Comic and Science, una storia del 2007, Paperografo per caso, che mi ha dato la possibilità di parlare della geometria ellittica e più in generale delle geometrie non euclidee. Sono tutti video molto molto brevi, dai 5 agli 8 minuti, in cui c'è la scusa della storia Disney per parlare in breve di un qualche concetto matematico e sperare che le persone si interessino e vadano a cercare qualcosa d'altro.
Non spoileriamo i prossimi
perché non ho ancora idea di cosa parlerò. Ho deciso venerdì notte mentre vado a dormire, sabato mattina registro e domenica appare. quindi non so di cosa parlerò la prossima volta. È possibile che parli di Eulera, comunque.
Ah, beh, certo,
visto che anche il compleanno può essere una buona idea.
Niente,
è stato sicuramente uno dei matematici più importanti della storia. Secondo me, se a un matematico viene chiesto di elencare i 5 matematici più importanti della storia, tutti mettono Eulero, magari non al primo posto, ma lo mettono. E altra cosa molto carina, secondo me, è che se un qualunque matematico si chiede qual è la formula più bella della matematica, rispondono tutti la formula di Eulero, ma intendono 3-4 formule diverse tra loro. Qual è, non sono d'accordo, ma è di Eulero.
No, no, non mi ricordo chi disse, cioè, parlando della formula di Eulero, quella riferita ai poliedri, no?
Sì.
E dice, ma Eulero ha fatto un sacco di cose e guarda perché cosa se lo ricordano gli studenti.
Ma in realtà quella è una formula bellissima. Quella è la mia preferita, per essere precisi.
Cioè, della matematica in generale?
Come?
Della matematica in generale?
Sì. Quella a me piace tantissimo. Ha dato vita a un grande ambito della matematica, permette di fare tante bellissime cose, tra cui sapere perché un pallone da calcio ha 12 pentagoni, che è sicuramente una domanda che Eulero si sarà posto all'epoca, e sapere perché i solidi platonici sono 5, ma questo è un po' più noioso, e ha dato vita con le sue generalizzazioni a... sicuramente ha una buona parte della topologia algebrica, che è comunque una branca importante della geometria.
Allora ai miei studenti che fanno fatica a ricordarsi la formula di Eulero, la prossima volta gli farò presente che una formula così semplice però viene da uno studio approfondito e ha aperto così tante finestre. Questa è una cosa molto istruttiva, perché io da fisico e da, diciamo, che non conoscevo, devo dire, tutta questa... tutto quello che queste formule hanno aperto, sono veramente stupito e positivamente colpito da questa cosa. Scusi,
sì, sembrava solo un giochino, ma sembrava solo un giochino, ma tutti i giochini a cui ha messo mano Eulero in realtà erano molto profondi alla fine. Era bravo a scegliere i suoi giochini, diciamo. Comunque dovevo parlare dell'esponenziale, giusto?
Un pochino sì, via, così sì, vediamo, manteniamo questo legame con l'originale.
Sì, ah, scusate, la storia non è Zio Paperone il tredicesimo invitato, mi sono sbagliato, è la Paperiade. Zio Paperone il tredicesimo invitato è sempre una storia di Martina ed è sempre con un tema matematico sotto, ma è il problema isoperimetrico che c'è sotto, di cui non ho ancora parlato, ma probabilmente parlerò in futuro. Quindi è nella Paperiade che c'è questa cosa. La Paperiade, come dice il nome, è una parodia dell'Iliade, in cui Paperone manda Paperino, Quiquoquà e Pippo a salvare una dama rubata da Gastone e dai Bersotti. Paperino si fa convincere perché pensa che la dama rapita sia Paperina, invece è la damiera del gioco della dama, è la scacchiera. Mm. Però a Paperone questa interessa molto perché è una damiera magica che ha la seguente proprietà: se metto un chicco di riso sulla prima casella ne nascono 2 sulla seconda, 4 sulla terza, 8 sulla quarta e via via raddoppiando, e quindi questi aumentano. Ma quanto aumentano? Aumentano in maniera esponenziale, perché ogni volta sono il doppio dei precedenti, quindi anche se all'inizio sembra che aumentino poco, in realtà aumentano tanto. Questo nasce proprio da una leggenda, che è la leggenda di Sissa, dell'inventore degli scacchi, che quando inventò gli scacchi dal re gli venne chiesto che cosa voleva come premio. Lui chiese appunto semplicemente un chicco di riso per la prima casella del gioco degli scacchi, 2 per il secondo, 4 per il terzo e così via raddoppiando. E il re disse va bene, non ci sono problemi, sicuramente non aveva ben chiaro quanto cresce una funzione esponenziale, e poi però dopo un po' se ne è accorto, facendo degli stime molto a braccio, per soddisfare la richiesta di Sissa servono 300 anni di produzione annuale mondiale di riso. Sì. E quindi parecchia, diciamo.
Sì, mi ricordavo questa.
Il re si è innervosito e gli ha fatto tagliare la testa, quindi non sempre è una buona cosa esagerare sfruttando queste cose.
Quindi diciamo ulteriori argomenti che possiamo, diciamo, che sono quali, scusa, resetto, degli altri, quali altri argomenti sono stati quelli che, diciamo, maggiormente dal punto di vista del fumetto secondo te sono divulgabili, gli argomenti matematici che sono facilmente divulgabili utilizzando il fumetto, mettiamola così.
Ma in realtà c'è solo da usare la fantasia, perché matematica ce n'è tanta, c'è tanta matematica bella, ci sono tanti aneddoti carini e anche tanti usi poco noti della matematica nella vita di tutti i giorni, quindi c'è solo da avere fantasia. E sicuramente una cosa bella del progetto, sia Comics and Science di Natalini, di Roberto Natalini e Andrea Plazzi, sia del progetto gemello, diciamo, Topolino Comic and Science, seguito da Francesco Artibani e Fausto Vitaliano, è il fatto che alla fantasia e alla grande ricchezza che ci può mettere sul piatto la matematica o la scienza in generale, si affianca la grande fantasia degli sceneggiatori. Perché il vero punto non è avere il bell'argomento da raccontare, ma saperlo raccontare e raccontarlo bene, che è una cosa molto difficile, serve davvero qualcuno che lo sappia fare. Per fare un esempio, la storia su Paperino e i ponti di Quackenberg è nata in una maniera molto singolare, perché Roberto Natalini mi aveva contattato per altre cose, io gli avevo chiesto, ma ti serve qualcosa per Comics and Science, allora lui mi ha parlato di topi e topologia, io gli ho detto mettiamo i paperi, faccio qualcosa, e lui mi ha detto qualcosa di bello sarebbe sui ponti di Königsberg. Io però avevo in mente un soggetto diverso sulla topologia, un viaggio nel mondo della topologia, e allora ho scritto a Francesco Artibani un soggetto molto ricco, molto bello, dettagliato, una pagina e mezza scritta fitta, con anche dettagliate cosa doveva succedere pagina per una storia di 30 pagine sull'altro soggetto che avevo in testa. E ho buttato giù lì sette righe di numero sul problema dei ponti di Königsberg. Buttati giù molto molto male. Artibani ha detto subito che il soggetto sulla topologia era bellissimo, erano già 30 pagine, era una storia perfetta, andava a posto, avremmo fatto sicuramente quella. E la settimana dopo, quando mi ha riscritto, mi ha spedito il soggetto sui ponti di Königsberg cambiato da lui e trasformato in un soggetto di una pagina e mezza decisamente migliore, e poi alla fine abbiamo fatto quella probabilmente perché si è divertito lui a metterci decisamente in mano, ma è migliorata tantissimo dall'idea che gli ho dato a cosa ha scritto lui come soggetto, e poi è migliorata ulteriormente quando poi è diventata una sceneggiatura dettagliata. Ma in realtà davvero c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Di temi matematici a Francesco Artibani ne ho già suggeriti altri 3 o 4, quindi spero che prima o poi qualcosa
venga. Allora, quindi li aspettiamo, e ripetiamo un attimo per tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché sono timidi ma ci sono, dove li possiamo appunto trovare i video?
Dunque, i video basta andare sulla pagina di Mad Maths e cercare un matematico prestato alla Disney, e c'è tutto. Ogni settimana Roberto Natalini mi obbliga a fare anche un articolo lì in cui descrivo brevemente il video e metto il link al video. Ha detto non puoi fare una cosa divulgativa se non passa da Mad Maths. Questo è stato l'ordine, io ho obbedito. Cercare su Mad Maths un matematico prestato alla Disney e si trovano i video.
Io generalizzo, nel senso che intanto Dimensione Fumetto segue questa iniziativa, facciamo le notizie, cerchiamo di tenere aggiornate anche noi, e per quanto riguarda invece le storie di Comics and Science, sia quelle del progetto del CNR sia quelle di Topolino Comics and Science, bisogna fare un po' di ricerca d'archivio, e sempre sul sito di Dimensione Fumetto trovate tutti gli articoli del Comics and Science del CNR e diverse storie di Topolino Comics and Science recensite dal sottoscritto.
E secondo me va detto che il CNR ha messo a disposizione totalmente gratuiti tutti gli ebook di Comics and Science in questo periodo in cui siamo costretti a restare a casa. Io li ho quasi tutti in cartaceo, me ne mancavano soltanto due, ma quei due me li sono scaricati molto volentieri, quindi potete farlo tranquillamente. Infatti, ve lo consiglio. Anche perché poi ci sono grandi autori che collaborano, cioè c'è stato... sono apparse delle strisce, una storia di Lupo Alberto sceneggiata da Francesco Ardibani, è apparsa una storia di Zero Calcare, Giuseppe Palumbo, un sacco di altri che ora non mi vengono in mente, ma veramente tanti belli. Anche un numero dedicato alle donne e la matematica, un numero speciale fatto per quando ci sono state le Olimpiadi Europee di Matematica Femminile in Italia a Firenze, in cui le due autrici, oltre ad essere fumettiste, sono anche entrambe figlie d'arte in un certo senso, non d'arte del fumetto ma d'arte della matematica, cioè hanno entrambe i genitori matematici.
Sì, sì, Alice Milani, figlia di Andrea Milani, professore di matematica a Pisa.
E Anna Nobili.
Esatto.
Anche Anna Nobili, che anche lei
è la mamma. Sì.
Esatto.
Meccanica celeste, ho fatto il corso di meccanica celeste.
Io ho fatto la tesina di meccanica celeste con Anna Nobili.
E
Claudia Landoli, che invece è figlia di un probabilista.
Sì, però lei è biologa.
Lei è biologa
però fa la fumettista. È uscito il primo, facciamo un po' di pubblicità anche se tanto ci vogliamo bene. È uscito il mese scorso il primo libro completo di Claudia Flandoli, che parla proprio del DNA, della struttura della cellula a fumetti, in cui lei ha scritto e disegnato. Possiamo chiamarlo un graphic novel completo, lo aveva già fatto in passato per delle storie più brevi, ma il primo libro tutto suo è uscito il mese scorso. Senti, ci stiamo avvicinando alla chiusura, Presidente, giusto? Volevo fare una domanda ad Alberto su questo. Ecco, c'è Sergio che ci dice: in questi tempi siamo tutti a casa, compresi i bambini e i ragazzi. Ci sono dei giochi matematici che puoi consigliare? Se ci sono anche dei portali web dove attingere? Questo lo pubblichiamo sulla pagina. Immagino di sì, perché io non sono prontissimo su questo.
Su questo siamo prontissimi. Diciamo che la risposta a quasi qualunque domanda vogliate fare è su MedMaths. Su MedMaths ci stiamo occupando di tutto questo. E davvero, da quando siamo chiusi in casa per l'epidemia, stiamo facendo veramente di tutto e di più. Normalmente già su MedMaths uscivano circa 25 post al mese, ora però non voglio esagerare, mi pare che da quando siamo bloccati per l'epidemia escono 2 post al giorno. Abbiamo fatto una sezione apposta dedicata alla matematica del Covid-19, una sezione apposta dedicata alla scuola conta, ovvero tutti i materiali che possono servire ad insegnanti, a studenti, ma anche a genitori a casa per intrattenere i ragazzi, con materiali di tutto tipo per i bambini da 6 anni fino all'università, con video, con libri, ebook, materiale di vario tipo. Un articolo che ho fatto io per la scuola conta elenca esattamente tutto il materiale gratuito che si può trovare online di giochi matematici. Quindi lì si trova, c'è quell'articolo in cui ci sono tutti i link e andate in giro per il web a trovare un po' di tutto.
Tra l'altro,
un'altra cosa che c'è sul sito, c'è gratuito tre capitoli di un libro di Scienza Express, Facciamo che eravamo matematici, in cui sono proposte delle attività matematiche ludiche per bambini dell'età delle elementari, diciamo. Io li ho sperimentati su mia figlia, le sono piaciuti molto.
Perché sono quelli della serie Facciamo che eravamo tutti matematici, e poi ci sono anche altri, diciamo, categorie
scienziati di scienziati. Almeno ho visto.
Valeria. Allora, dicevo, scusate, io vi sento, però... è la prima volta che forse i professori che sono con me in questa puntata mettono un po' di soggezione, perché invece che le persone, invece che fare i commenti sotto la nostra diretta Facebook, me li mandano via cellulare, ok? Quindi, tolti tutti i ragazzi a cui faccio ripetizioni, scusate, dal proprio basso, dal fondo del mio essere un povero ingegnere, che mi dicono, oh, questo professore ci deve spiegare, quindi insomma mi ha tolto un po' di lavoro, grazie Alberto.
Beh, vabbè, dai.
Allora, c'è Carlo, dice, se è troppo chiedere una barzelletta tra un fisico, un matematico e un ingegnere, forse rideremmo solo noi. Poi, lo spelling del sito, Mad Max, forse.
Ah, sì, lo spelling del sito... MADD, matematica, didattica, divulgazione. Bravissimo. C'è chi l'ha fatto meglio di me.
Sì, grazie Claudio. Salutiamo Claudio che sta nel background, nel back office.
Ok.
Allora, le barzellette sono un'arma a doppio taglio, perché i fisici dicevano quelle che prendevano in giro i matematici dicevano quelle che servivano a prendere in giro i fisici, e tutti prendevano in giro gli ingegneri.
È chiaro! Ma è chiaro, you fall in love with science!
A me in realtà quella che piace di più di barzelletta prende in giro soprattutto i matematici e soprattutto i logici, però vabbè, forse è un gusti.
Qual era? Però, quella del toro? No?
Quella delle pecore scozzesi, non so se la conosci.
Dire.
Alberto, dai.
Dunque, ci sono un biologo, un fisico, un matematico e un logico che sono in treno da Londra, vanno verso la Scozia. A un certo punto attraversano il confine con la Scozia e fuori dal finestrino vedono una pecora nera. Allora il biologo dice immediatamente, in Scozia le pecore sono nere. Il fisico lo corregge per dire, no, in Scozia ci sono delle pecore nere. Il matematico è più preciso e dice, no, in Scozia c'è almeno una pecora nera. E il logico dice, vi sbagliate tutti, in Scozia c'è almeno una pecora che almeno da un lato è nera.
Quindi io forse ognuno delle nostre tre professioni ha una barzelletta di questo tipo. La mia sugli ingegneri è offensiva verso una categoria di ingegneri. dico, davanti a una macchina che non funziona, macchina in senso automobile, arriva l'ingegnere meccanico, beh ragazzi, cioè io l'ho progettata, per favore, questo è il motore, che le candele non vanno. Arriva l'elettronico, ma che candele, c'è proprio la centralina, cioè è chiaro. Poi infine arriva l'informatico, spegnetela, riaccendetela, vedete se funziona.
Allora, per chiudere il trittico, visto che ognuno ha detto una barzelletta, diciamo, che andava un pochino a detrimento della sua categoria, ti piace detrimento, Allora io la dico sui fisici, e c'è questo accanito giocatore di scommettitore sui cavalli, che cerca un modo, non ha mai vinto in vita sua, cerca un modo per vincere, e va da un suo amico matematico e gli dico, guarda, senti, dammi un algoritmo per cui io metto dentro un po' di variabili, e lui mi dice il cavallo che vince. Una volta nella vita sono disposto a darti tutto quello che ho, tutto quello che vincerò, però una volta voglio la soddisfazione di vincere. Il matematico, va bene, ci penso, ti faccio sapere. Questo aspetta, il matematico alla fine lo chiama, gli dice, guarda, senti, troppi parametri, ci sono troppe variabili, non riesco a darti una formula per vincere. E lui non si arrende, va dal suo amico fisico. E il suo amico fisico dice, guarda, ci provo, vediamo quello che viene fuori. E passa un po' di tempo, una sera il fisico telefona a questo accanito scommettitore, che tra l'altro ha smesso di scommettere perché sta mettendo i soldi da parte per pagare quello che gli trova la formula, e questo, guarda, ho trovato la formula per farti vincere, e questo, guarda, vengo subito a prenderla, e il fisico per telefono gli fa, sì, però guarda, c'è una piccola approssimazione, i cavalli sono sferici. Questa non ha questa è, va bene.
Chi è che si
scrive? Anche la termodinamica, che se dici che se metti un bicchiere di di immondizia in una botte di vino, tieni immondizia, e se metti un bicchiere di...
Allora, no, basta. No, basta, perché avete speso la mia formula preferita, ok? Ok?
Va bene. Senti, Alberto, ti volevo fare questa mezza domanda, che è questa. Che penso che sia un problema della divulgazione scientifica in generale, cioè il problema fra comunicazione e insegnamento, diciamo così, perché spesso quello che sembra passare quando uno prova a fare divulgazione è il professorino che mi deve insegnare qualcosa. È un problema legato a come si pone il divulgatore, o è un problema legato anche a come, diciamo così, il background culturale italiano in particolare accoglie questo tipo di cultura? Perché questo era un po' da... A te ti volevo fare questa domanda, sia da docente che da divulgatore, da docente di alto livello, perché pure io insegno, però i ragazzini delle medie, insomma, è una cosa più, come posso dire,
è più difficile
per la quale passano tutti.
È un problema legato a come si pone il livello, perché pure io insegno.
C'era un ritorno? Ah, scusa, vale. Prego. Vai, Alberto.
Dunque, in realtà è più difficile insegnare ai ragazzini delle medie che a quelli grandi, secondo me. Mia moglie insegna ai ragazzini delle medie e devo dire che io non farei a cambio. è più complicato, secondo me. Comunque, insegnare e divulgare sono due cose diverse e bisogna fare molta attenzione a non confondere i due livelli. In tutte e due le attività, secondo me, ma anche secondo persone più autorevoli di me, ad esempio Silvia Benvenuti e Roberto Natalini, che ne hanno scritto su Matematica nella cultura e nella società 3 anni fa, gli ingredienti sono più o meno quelli. Bisogna cercare di divertire, colpire l'immaginazione, informare e dare delle e formare e dare delle informazioni, ma dare anche delle nozioni importanti. Soltanto che quando uno fa divulgazione cerca molto di divertire, di colpire l'attenzione, di incuriosire la persona, e poi per sfruttarlo, per dare delle informazioni e poco poco per scendere nei tecnicismi, ma di solito i tecnicismi non si vedono proprio, mentre quando si fa lezione bisogna fare il contrario, bisogna fare molta più informazione e scendere nei tecnicismi, ma mai dimenticarsi di incuriosire i ragazzi. Se io inizio a spiegare tutto sulle matrici e sull'algebra lineare ai miei ingegneri elettronici, ma non gli spiego a che cosa può servire questo, quali sono le motivazioni, quali sono le domande che mi voglio porre, qual è il motivo, se non gli incuriosisco, non otterrò assolutamente nulla. Quindi devo giocare tra le due cose. Devo giocare tra le due cose, sia da didatta, sia da divulgatore. Da divulgatore, in un certo senso, bisogna dare molto più peso al divertimento e meno ai dati, cioè bisogna incuriosire le persone, poi le persone dovranno fare qualcos'altro. Uno dei grossi problemi della divulgazione, che può essere problematico, è far pensare a chi ascolta che basta ascoltare un'intervista per radio, leggere un articolo divulgativo oppure guardare un video divertente su YouTube per saperne di quell'argomento. No, di quell'argomento non ne sapevi nulla prima e non ne sai nulla neanche dopo che hai sentito l'intervento divertente. Però hai scoperto che c'è un mondo. Se dopo che hai scoperto che c'è un mondo, prima ti prendi un libro divulgativo su quell'argomento e te lo leggi tutto, hai imparato qualcosina di più. Poi però devi anche prenderti per capirne qualcosa, devi prenderti un libro specifico davvero sull'argomento in cui ti vengono insegnate quelle cose. Per capire davvero cos'è la formula di Eulero, per capire che è divertente quella sui poliedri, che puoi far scoprire quanti palloni ci sono, quanti pentagoni ci sono in un pallone da calcio, puoi tranquillamente ascoltare un seminario divulgativo di 20 minuti e lo capisci e ti diverti. Se vuoi capire a cosa serve tutto ciò, dove si è arrivati, cos'è la topologia algebrica, che cosa ci si può fare, quali sono le possibili applicazioni della topologia algebrica, perché eccetera eccetera, ti servono probabilmente 2-3 corsi universitari specifici sull'argomento dopo tutto la laurea triennale in matematica o in fisica. Dipende sempre uno cosa vuole ottenere. Se uno vuole sentire che cos'è un vaccino, come funziona, va benissimo ascoltare una conferenza divulgativa, ma dopo che ha ascoltato una conferenza divulgativa non può pensare che ne sa quanto uno che fa il virologo da 20 anni.
Certo. sempre su questo argomento, perché c'è un adagio che avevo sentito un po' di tempo fa, che quando ho fatto qualche conferenza piccola di piccola divulgazione, e diciamo che l'attenzione del pubblico è inversamente proporzionale al numero delle formule,
no? Diciamo che quando... Anche quella è esponenziale, però è un'esponenziale decrescente. C'era, mi pare fosse sempre Feynman che dicesse che ogni formula che compare in un libro dimezza il numero degli spettatori.
Sì.
È sempre un'esponenziale, ma un'esponenziale decrescente. Quindi quando si divulga bisogna cercare di evitare le formule. Vanno bene metterle, ma come immagine visiva, per far vedere, ok, ti sto facendo il raccontino, ma sotto c'è della matematica davvero, c'è della scienza davvero, c'è qualcosa davvero, non è soltanto aria fritta. Ma nella formula non si può scendere quando si fa divulgazione. Quando si fa didattica bisogna scendere nella formula, si racconta la storia, si racconta il perché è importante, il perché è interessante, ma poi le cose... si fanno davvero, si dimostrano i teoremi, si mostrano le formule, si fa vedere come funzionano veramente. Appunto, sono due punti di vista decisamente diversi. Ma se voglio raggiungere il grande pubblico facendo un qualcosa su Topolino o a fumetti, ovviamente il tecnicismo è ridotto all'osso. Ma in questo caso devo anche ringraziare Francesco Artibani, perché appunto io, terrorizzato da questa cosa, volevo tenere molto poco il problema dei ponti di Königsberg nella storia di Paperino e Ponti di Quackenberg, tenerla proprio solo come suggestione, come idea, eccetera. Invece Francesco Artibani, che ha fatto un grande lavoro, prima di scriverla ha voluto farsi spiegare da me che cos'era questo problema, che gliel'ho spiegato, gli ho dato anche delle cose da leggere per capirlo per conto suo, e dopo che l'ha letto mi ha detto: in realtà è una cosa facile, una volta che te l'hanno spiegata bene è facile. E quindi io voglio metterla nella storia di Topolino. E nella storia di Topolino, su Paperino e Ponti di Quackenberg, c'è enunciato e dimostrato un teorema di Eulero. E c'è la dimostrazione completa scritta a fumetti. È scritta in un modo che io l'ho raccontata in una seconda elementare, quando mia figlia era all'inizio della seconda elementare, e apparentemente i bambini l'hanno capita. L'hanno capita vuol dire che in quel momento l'hanno capita. Se gliela chiedevi mezz'ora dopo non sapevano ridirtela, ovviamente, certo. Però localmente l'hanno capita.
Vabbè, un po' come le lezioni di geometria, per me.
Vabbè, perché Eulero de Paperis la fa capire a Paperino, cioè la fa tirare fuori a Paperino nella storia.
Esatto, Eulero de Paperis la fa capire a Paperino nella storia. Sì, sì.
Gliela fa tirare fuori proprio... Esatto,
esatto. E usa anche un bellissimo principio che io ho... dico sempre quando faccio le conferenze divulgative, cito quel pezzo della dimostrazione, è un grande principio di matematica che si sa tutti fin dalle elementari e quindi di solito colpisce molto gli uditori, che è il principio del ti piglia schiaffi a 2 a 2 finché diventano dispari. Se le cose sono 2 a 2 non diventano mai dispari. Questo è l'unico principio di matematica che sta dietro a quella dimostrazione.
Bene,
che figo.
Allora, Claudio, tu hai qualche altro messaggio da girarci dai
perché, nostri... perché scatoletta di tonno
però già ne abbiamo detta una contro i matematici,
Valeria Tassotti, rispetto alla battuta di prima sugli ingegneri informatici, giustamente Sergio mi dice, questa è doppiamente nerd
dentro.
Ah, se posso fare un minimo di pubblicità, io sarò online
anche più di un minimo,
io sarò tranquillo online anche venerdì alle 17 sulla pagina Facebook di Comics and Science, perché a partire da oggi fino al 18 maggio, mi pare, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 17 c'è una breve puntata di mezz'ora sulle storie a fumetti a tema matematico che sono apparse su Archimede, che è una rivista diretta da Roberto Natalini e in cui la rubrica fumetti è curata da Andrea Plazzi. Andrea Plazzi.
Grazie della...
Sì, sì, nel frattempo, ecco, anche Comics and Science sta facendo le dirette Facebook con tutti gli argomenti dei vari albi che si sono succeduti in questi anni, perché ormai Comics and Science e il CNR è diventato un periodico semestrale a questo punto, con due uscite l'anno, una a novembre e una intorno ad aprile. Infatti adesso sta tardando, doveva uscire il numero di aprile di quest'anno ormai. Va bene, Alberto, io ti ringrazio dal più profondo del cuore, proprio veramente, perché penso non ci fosse migliore esordio per questa rubrica, perché ho rotto il ghiaccio, ho fatto qualche figurella, però vabbè, le papere le faceva pure Pippo Baudo, quindi ne ho fatto un paio anch'io.
Poi parlava di papere, quindi ci stanno bene.
Esatto. E ringrazio Valeria, che è stata una co-conduttrice molto buona e tranquilla.
Sì, non ti ho interrotto tanto, perché io ero incantata, perché sai, sempre dal basso, dal fondo.
No, dai. E niente, ci risentiamo, speriamo presto, continueremo a seguire sia la rubrica.
Grazie mille per l'invito e per la possibilità di parlare un po' di matematica, mi diverte sempre.
È stato molto divertente, anche adesso che conosciamo anche i link e anche questo sito che io non conoscevo, possiamo essere davvero in tutte le case delle persone che ci hanno contattato, quindi grazie professore.
Grazie a voi, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao a
tutti.
Ciao,
grazie.
Grazie Andre.
Ciao, grazie Valeria. Ciao a tutti. Alla prossima. Ce la facciamo settimana prossima. Torniamo con Io divulgo forte, a sorpresa l'argomento, però torniamo. Buonanotte a tutti.
Ciao prof.
Buonanotte.
Ciao Alberto, grazie.
Ciao.
Grazie.